Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8, le 8 e 3 minuti, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, la puntata del mercoledì del Demone del Tardi, mercoledì 27 ottobre 2021, mannaggia, che precisione, che inquadramento giornalistico del momento per cominciare, ma non concentratevi sulla data di oggi, perché oggi non partiamo dai quotidiani odierni, bensì torniamo indietro con le lancette dell'orologio, facciamo un rewind del calendario e torniamo a 2 anni fa, anzi qualcosa di più, torniamo al 16 luglio 2019. Perché torniamo all'estate del 2019? Perché in quel giorno, il 16 luglio, le agenzie battevano questa notizia. Il ministro Salvini, 2 punti, il missile scoperto a Torino era destinato a un attentato per uccidermi, a rivelarlo lo stesso vice premier che dice è una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno. I servizi segreti parlano di un gruppo ucraino che attentava alla mia vita. Ebbene sì, luglio 2019 il ministro Salvini, allora ministro dell'Interno, rivelava che un gruppo di estremisti ucraini lo voleva colpire con un missile. Sono passati 2 anni e mezzo, chissà se vi ricordate di quell'episodio, ma in questi 2 anni e mezzo sono stati mobilitati gli apparati di sicurezza dello Stato, è stata mobilitata la magistratura per indagare e sono arrivate finalmente ieri le conclusioni del GIP di Milano. E che cosa ha detto il GIP di Milano? Che il missile, cito il virgolettato, era un bizzarro complemento di arredo, insomma un voluminoso soprammobile per amanti di missili. Oppure forse si trattava di un complemento di arredo in forma di missile che per avere un po' di visibilità, come Richard Gere, voleva colpire Salvini. Comunque, tutto è bene, quel che finisce bene. L'allora ministro dell'Interno aveva saputo dell'attentato in preparazione da parte di un presunto ex agente del KGB all'epoca in Russia, che gli aveva rivelato appunto che i nazionalisti ucraini in collaborazione con neonazisti italiani per qualche imperscrutabile motivo lo volevano morto. Ebbene, per fortuna non è andata così. Fosse la magistratura, abbandonerei definitivamente la pista dei nazionalisti ucraini, batterei piuttosto quella dei friggitoristi pugliesi che vogliono attentare tuttora la vita di Salvini a colpa di bombe di colesterolo. Bellissima, bellissima la storia del missile. Vale la pena però ricordare, per non fare della facile ironia, che anche il complemento d'arredo può essere un'arma impropria in mano all'eversione. Basta ricordare un precedente importante, l'attentato a Berlusconi, colpito proditoriamente da una statuetta non in forma di missile ma in forma di duomo. Episodio che torna prepotentemente alla ribalta oggi che Silvio sta lucidando l'argenteria per provare a portarla al Quirinale. Silvio assolto, Silvio federatore, Silvio garante, eppure Silvio martire, eroe offeso del risorgimento di Mediaset, perché il mantra del momento è proprio questo qua, che Silvio ha fatto anche cose buone e perché no pure dell'Utri, tanto che in Sicilia nasce il gruppo Forza Italia, Sicilia Futura, Italia Viva, sintetizzabile in Forza Italia Viva. Insomma, per dirla alla Renzi, è un po' la celebrazione del rinascimento di Forza Italia, di quella Brianza goderece e poco saudita, consacrabile ora con la presidenza della Repubblica. Silvio, presidente, aiuto, chiamate un esorcista. E non che sia un problema, perché come racconta questa mattina il Fatto Quotidiano, è boom degli esorcisti. Dopo la pandemia, la Santa Scuola di Esorcismo racconta che i corsi sono pieni, in 137 si sono riuniti per sconfiggere Satana. Lo sapete che da sempre il mondo dell'esorcismo è un po' uno dei miei mondi preferiti. Allora, racconta Tommaso Rodano, sono in mezzo a noi, intorno a noi, esorcisti, demonologhi, spiritualisti militanti, secondo cui Satana non è affatto una metafora, un sinonimo del male, ma un'entità reale, uno spirito vivo che attraversa la società e si impossessa ancora degli esseri umani. L'esorcismo è vivo e gode di ottima salute. A Roma ha appena riaperto i battenti la scuola di esorcismo, un corso universitario organizzato ogni anno dall'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, che nel 2021 è arrivato alla 15ª edizione. E qual è la notizia? Che le iscrizioni sono notevolmente aumentate rispetto al passato. Gli iscritti quest'anno sono 137, un centinaio in presenza, gli altri in DAD. È fantastico l'esorcismo in DAD, quasi la metà sono laici. Il coordinatore è sempre lo stesso, padre Luis Ramirez, responsabile dell'istituto Sacerdos e cultore della disciplina. Gli incontri sono iniziati lunedì, proseguono fino a sabato. Momenti clou, la tavola rotonda tra esorcisti di diverse confessioni e la presenza, pensate un po', di un enfant prodige dell'esorcismo mondiale, il sacerdote francese Don Olivier Roland, che potrebbe raccogliere l'eredità di padre Amort, che purtroppo ci ha lasciati nel 2016. Il corso di Roma ha un valore scriverò da no teoretico divulgativo, non si distribuiscono patenti da esorcista, ma attenzione perché qua si spiega come si diventa poi esorcista, lo si può diventare solo per cooptazione, insomma non ci sono i concorsi come in università, magari truccati per diventare esorcista, lo si coopta l'esorcista e si viene nominati da un altro sacerdote certificato e come nelle professioni c'è una sorta di praticantato durante il quale il giovane esorcista affianca una figura già esperta. L'Associazione Internazionale degli Esorcisti, fondata da Padre Amort, racconta il post e sostiene che i professionisti in Italia siano 300, ce ne siano più o meno altrettanti nel resto del mondo. Secondo le indagini dell'Istituto Sacerdos, la figura dell'esorcista è presente in 160 diocesi italiane su 226, in totale sarebbero 283, insomma siamo probabilmente leader nell'esorcismo in Europa. L'esorcismo, quella dell'esorcista, è una professione usurante e quindi vediamo se è stata inserita oppure no tra quelle professioni che consentono di andare in pensione un po' prima, perché il tema delle pensioni riguarda anche gli esorcisti e torna prepotentemente oggi sulle prime pagine dei giornali. Adesso lo vedremo. Intanto, mentre l'esorcista guarda alla pioggia delle rane, noi guardiamo alla pioggia, perché abbiamo visto il disastro che è accaduto ieri a Catania, che oggi ugualmente ritroviamo sulle prime pagine, correlato al percorso accidentato di COP26 che sta per aprirsi a Glasgow. A proposito di percorsi accidentati, sulle prime c'è anche quello del DDL Zan che ormai deve superare talmente tante prove che sembra un concorrente di Squid Game. Non sappiamo ancora se sarà il concorrente 456 che le prove alla fine le supera tutte oppure verrà steso dalla raffica della bambolina al prossimo giro, ma questo ve lo racconterà Prisma subito dopo il Demone del Tardi, che dedicherà un'ampia pagina proprio allo stato delle cose sempre più pericolante del DDL Zan. Intanto andiamo a vedere i giornali di oggi, dopo essere ripartiti da quelli del 16 luglio 2016 che lanciavano l'allarme missile che voleva colpire Salvini. E allora, a proposito di pensioni, il titolo sinteticamente più efficace lo fa il Manifesto: indietro tutte, rottura tra governo e sindacati, con Draghi che lascia il tavolo. Il governo dice no a una riforma strutturale delle pensioni, solo proroga di un anno per opzione donne, un piccolo allargamento dell'APE sociale. Dal 2022 torna la Fornero, che è anche l'allarme che lancia Libero questa mattina in prima pagina. La Fornero torna anche in veste epistolare, perché questa mattina sulla Stampa scrive una lettera a Maurizio Landini: caro Landini, ti scrivo, e dopo vedremo che cosa gli scrive. Possiamo anticipare che gli scrive del dramma dei giovani che sono tornati, come dire, un argomento feticcio un po' dappertutto oggi sulle prime pagine, dell'uso strumentale dell'argomento feticcio giovani. Ne scrive Alessandro Robecchi oggi sulle colonne del Fatto Quotidiano. Maristeamo le pensioni, trattative senza sbocco, è il titolo di Avvenire. Draghi respinge le richieste dei sindacati, questo titolo la Repubblica. Pensioni, strappo più vicino, il Messaggero. Draghi, sindacati è rottura, insomma tutta l'eloquenza dei titoli rispetto al strappo che si è consumato e alla luna di miele tra governo e sindacati, che sul tema delle pensioni sembra essere finita. Alta tensione sulle pensioni, scrive il Corriere della Sera in taglio centrale, ma in taglio alto c'è l'immagine da The Day After Tomorrow di Catania, del centro di Catania completamente sommerso dall'alluvione. Paura e morte a Catania, città sommersa dal nubifragio. E come dicevo, le cronache che arrivano dalla Sicilia sono in gran parte correlate con quanto sta per avvenire a Glasgow, ovvero l'avvio dei lavori di COP26, l'allarme drammatico dell'ONU a pochi giorni dalla COP26 sulla buona strada per la catastrofe. Siamo di nuovo sulla prima del Manifesto, che dedica il taglio alto all'argomento. A proposito di dibattito sul clima, sul Foglio il titolo in rosso è il bla 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 spiegato a Greta. Il Foglio, che ha da sempre una posizione molto critica rispetto al tema dell'emergenza climatica e a Greta si dedica anche l'editoriale di Avvenire, oggi firmato dal docente di economia politica Leonardo Becchetti, una cosa su cui Greta sbaglia: il potere forte del cambiamento siamo noi. Becchetti, dopo lo leggeremo, che riconosce tutti i meriti del mondo a Greta, ma la invita a considerare un argomento non politico ma di responsabilità collettiva. Si scrive anche, ancora una volta, della terza dose, oggi sulle prime pagine, Il Giorno dedica al tema addirittura il titolo: chiudono gli hub e la terza dose, più contagi ma rallenta la campagna di immunizzazione, gli esperti, tornare a 500.000 iniezioni al giorno o l'inverno sarà difficile. Intanto focolaio in una RSA marchigiana, 5 morti, molti ricoverati, alcuni gravi, avevano completato il ciclo vaccinale ormai più di 7 mesi fa. Il DDL Zan scomunicato sta nel titolo del giornale. Perché scomunicato? Perché la Congregazione della Dottrina e della Fede chiarisce, scrive il giornale in una lettera, che i politici cattolici non devono sostenere il DDL Zan paragonato ad aborto ed eutanasia. Andiamo a vedere altre cose che troviamo oggi sulle prime pagine dei giornali. Il Manifesto è l'unico quotidiano che riprende in prima l'inizio del processo a Julian Assange, che comincia oggi a Londra. Il Manifesto, che attraverso Vincenzo Vita lancia un appello alle istituzioni e al governo italiano in particolare, per prendere una posizione netta su quello che il Manifesto ritiene un processo politico. Se Catania è sommersa dall'acqua, altra immagine che ritroviamo sulla prima di Avvenire, Catania sommersa e non salvata, segnala Avvenire che Parigi e Londra dopo la pandemia sono sommerse dal crack, casi psichiatrici, esorcisti, tutti fenomeni in rapido sviluppo dopo la grande parentesi, tutt'altro che chiusa, della pandemia. Che sia stata la mano di Dio, come sostengono gli esorcisti, o sia stata un'altra mano, lascio alla razionalità il giudizio. Ma a proposito di mano di Dio, cioè quella del film di Paolo Sorrentino, che oggi sta su molte prime pagine. Oscar, l'Italia scommette su Sorrentino, dalla prima del Messaggero. È stata la mano di Dio, eccolo qua il titolo del film di Sorrentino, che è la scelta dell'Italia per la corsa agli Oscar. Sempre dalla prima del Messaggero, attenzione, blitz della polizia, retata antimafia a Latina contro il clan di Silvio. Occhio, qua ci vuole il disclaimer: non di Silvio, quello candidato al Quirinale, di Silvio è il cognome del clan, disambiguiamo, perché è indispensabile prima che qualcuno si faccia un'idea sbagliata. Torniamo sulla prima della Stampa, perché insieme a Libero mette in prima una notizia inquietante e suggestiva che riguarda ITA, la nuova compagnia di bandiera che da poco è partita sostituendo la storia poco gloriosa ma importante di Alitalia. Perché si parla di ITA? Perché gli aerei di ITA non possono atterrare a Linate. Quale sarà il motivo? Il motivo è la nebbia. Pare incredibile, ma gli aerei di ITA non possono atterrare a Linate se c'è nebbia. Perché? Perché è una startup e mancano le autorizzazioni. Insomma, sono già stati 8 i voli di ITA dirottati dall'Italia o su Malpensa o addirittura su Genova in presenza di un pochino di nebbia, che è lo standard in questa stagione sugli aeroporti milanesi, proprio perché mancano le autorizzazioni e quindi c'è un vincolo burocratico che impedisce agli aeroplani della nuova compagnia di bandiera di atterrare a Linate. Altra notizia che prendiamo invece dalla prima del Foglio riguarda gli incentivi non tanto per i vaccinati, ma questa volta per i non vaccinati. Perché? Perché la Florida trampiana offre un posto ai poliziotti che rifiutano rifiutano l'obbligo vaccinale. In Florida il governatore repubblicano Ron DeSantis ha annunciato durante un intervento a Fox News che stanzierà $5,000 per ogni poliziotto americano di altri stati che non vuole fare il vaccino e ha voglia di spostarsi a lavorare in Florida. Stati Uniti estremamente divisi e spaccati anche sul fronte vaccinale. Negli Stati Uniti un americano su due è ancora senza vaccino. Direi che abbiamo esaurito più o meno la panoramica. No, vabbè, a proposito di mondi Novax, c'è naturalmente il Brasile di Bolsonaro. Perché parliamo di Bolsonaro? Non solo perché vale sempre la pena tornare a parlare di Bolsonaro, ma perché c'è il paese di Anguillara, il comune a guida leghista, che ha deciso di onorare con la cittadinanza proprio Bolsonaro, scelta che ha generato una spaccatura al vertice. Prende le distanze Zaia, annicchia invece Salvini. Intanto Gian Antonio Stella sulle colonne di Repubblica segnala come, a proposito di italo-brasiliani, ci sia un altro paese vicino ad Anguillara, sempre a guida leghista, che la cittadinanza onoraria l'ha assegnata non a Bolsonaro bensì ad Altafini. Lasciamo gli onori delle cittadinanze e a questo punto andiamo a leggere un po' di cose. Da cosa partiamo? Partiamo dal clima, partiamo invece dalle pensioni. Visto quanto sono inquietanti le immagini che sono arrivate ieri da Catania, partiamo proprio dal clima e andiamo a vedere sulle colonne della Stampa che cosa scrive Mario Tozzi. Le nostre colpe se Catania finisce sott'acqua. Allora, scrive Mario Tozzi, che cosa sta accadendo al clima? Flash flood le dovremmo chiamare esattamente, alluvioni improvvise, quantità di acqua che normalmente si scaricavano in 5 o 6 mesi, piovono adesso in poche ore. Il cambiamento climatico sovraccarica di energia termica atmosfera e oceani e poi evacua tutta quell'energia in forma che un tempo aveva ricorrenze secolari e oggi diventa invece annuale. Ecco perché si può dire che clima e tempo meteorologico stanno pian piano coincidendo, e la dizione più corretta sarebbe di clima estremizzato più che di clima surriscaldato, nel senso che quell'eccesso di calore si tramuta in perturbazioni molto energetiche, le cui conseguenze però diventano drammatiche solo per colpa nostra, per responsabilità del popolo più dipendente dall'asfalto e dal cemento d'Europa, un popolo che divora suolo vergine al ritmo di un metro quadro al secondo e che ha fatto delle costruzioni in zone che dovevano essere lasciate in pace, dell'abuso edilizio, una stortura che nessuno riesce a riparare. Nella bulimia costruttiva, un paese che di montagna e di collina si è illuso di essere di pianura, ha annullato la memoria del rischio, ha vissuto come se gli eventi fossero determinati dal fato, un paese che sarà sempre più spaccato in due, con un nord che avrà caratteristiche ormai bistagionali monsoniche e un centro-sud o alluvionato o squagliato da ondate di calore foriere di siccità. Non bisogna dimenticare, soprattutto con queste piogge, che le caratteristiche di questo tipo di alluvioni non migliorano lo stato del suolo, soggetto per oltre il 40% in Italia meridionale a fenomeni di desertificazione che lo rendono inutilizzabile e non ricaricano neppure le falde profonde che inevitabilmente diventeranno siccitose durante i mesi caldi, favorendo peraltro gli incendi, uno sconvolgimento che muterà radicalmente le aree produttive agricole, soprattutto per il vino, cambierà le colture e accrescerà l'abbandono delle campagne e concentrazioni cittadine che il nostro paese non conosce. Questa come dire, la cornice attorno alla meteorologia che e al fenomeno climatico abbattutosi su Catania, ma come dicevo l'episodio si correla alla cornice più larga, che è quella dell'emergenza climatica in vista della COP26 di Glasgow. Il Corriere della Sera oggi riporta un colloquio con Alok Sharma, che è il come dire, il responsabile di COP26 e dice: spero ancora che Xi Jinping venga a Glasgow, vorrei che tutti i capitani di barca fossero a bordo, ma la barca sembra un po' invece in balia delle acque e degli eventi. Ostenta calma a Loch Sharma l'uomo scelto dal governo britannico per gestire quello che si preannuncia come un vertice difficile, se non impossibile. A meno di una settimana dall'apertura dei lavori, l'ennesimo rapporto dell'ONU rivela che piani nazionali non vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nel prossimo decennio sono ben lontani dallo sforzo necessario per evitare un pericoloso aumento delle temperature globali. Nell'attuale scenario si va verso un più 2,7 gradi entro il 2100. Nel corso di un colloquio ristretto con i media internazionali organizzato dalla piattaforma CC Now, Sharma ha ammesso che il mondo sta andando verso l'esame finale, non molto preparato a dire il vero. Non ci andrà Xi Jinping, non ci andrà, segnalano i giornali, nemmeno la regina Elisabetta, i cui piccoli acciacchi hanno consigliato ai medici di tenerla lontana dal proscenio di COP26, ma intanto COP26 è diventato anche un terreno di trattativa geopolitica. Ne parla Antonello Guerrera, corrispondente da Londra, oggi sulle colonne di Repubblica. Per salvare il vertice sul clima, COP26 e il pianeta, le diplomazie stanno completando un ultimo giro di frenetici e quasi disperati negoziati per evitare un fallimento mondiale generazionale. Per questo John Kerry è arrivato ieri a Londra per dialogare con i rappresentanti della Cina, il paese più inquinante al mondo con il suo 28% di emissioni globali. L'obiettivo e la speranza dell'inviato statunitense per il clima è quello di smuovere Pechino dai suoi paletti sinora irremovibili, ossia raggiungimento di zero emissioni soltanto entro il 2060 e picco di quest'ultima addirittura fissato al 2030. Ciò mentre il Regno Unito si propone di tagliarle del 78% entro 10 anni, l'Europa del 55%, l'America stessa del 50%. Da mesi, scrive Guerrera, gli Stati Uniti hanno preso in mano la complicatissima partita cinese per due motivi. Le mire di leadership mondiale di Pechino in barba all'emergenza climatica possono essere mitigate solo se gli Stati Uniti, che sono il secondo paese più inquinante al mondo con il 18% delle emissioni, si impegneranno indiscutibilmente per la rivoluzione ambientalista, sacrificando PIL e forse altri primati globali, cosa non facile perché in patria il presidente Joe Biden sta avendo grosse difficoltà a far passare un pacchetto di investimenti, tra cui il clima, da circa 2.000 miliardi. Secondo il paese organizzatore, il Regno Unito, è in una mini guerra fredda con la Cina e proprio ieri Londra, dopo il dietrofront su Huawei e 5G, ha annunciato l'ennesima purga contro Pechino, stavolta sugli investimenti nel nucleare britannico, pilastro della rivoluzione verde di Boris Johnson, che sulla COP, dopo l'entusiasmo dei mesi scorsi, ora mette le mani avanti. Un accordo, dice, sarà molto difficile, anche perché è aggravato dalla crisi energetica. Oltre ad aver convinto Riyadh a zero emissioni entro il 2060, Londra insieme alla UE si sta invece occupando della questione India, il terzo paese più inquinante al mondo. Sinora ha potuto fare poco anche per déjà vu colonialisti. Il primo ministro Narendra Modi non ha tuttora annunciato alcun impegno contro l'inquinamento né per il 2030 né per il 2050, ma piuttosto, a sorprese, a differenza del cinese Xi Jinping, Modi ha annunciato che a Glasgow ci sarà. Anche il premier australiano Scott Morrison alla fine si unirà in Scozia dopo molta riluttanza di Canberra. Johnson e il presidente della COP26 a Loch Sharma hanno strappato all'Australia l'impegno di emissioni zero entro il 2050 con un grosso caveat: non ci sarà una legge ad hoc ma solo un vago impegno di cittadini e imprese. L'imminente G20 di Roma sarà uno snodo cruciale anche per la COP26, perché i 20 grandi rappresentano l'80% delle emissioni globali e, oltre a spianare la strada per il vertice di Glasgow, devono decidersi anche a concedere finalmente i promessi 100 miliardi di dollari ai paesi più poveri per la conversione all'energia pulita. Le sfide sono campali anche per le singole nazioni, perché la rivoluzione verde costerà molti miliardi e i contribuenti prima o poi ne pagheranno le spese in bolletta. Ma a questo ci si penserà dopo, ma intanto qui si tocca il tema del portafoglio. Che cos'è il tema del portafoglio? Lo scrive oggi Leonardo Becchetti nell'editoriale di prima pagina su Avvenire. Una cosa su cui Greta sbaglia: Becchetti che parte appunto riconoscendo tutti i meriti possibili a Greta. Dobbiamo tutti a Greta Thunberg il grandissimo merito di aver mobilitato i giovani di tutto il mondo e le nostre coscienze attorno all'emergenza ambientale e all'urgenza della transizione ecologica, diventando per questo un simbolo e un'icona a livello globale. La strategia che sta utilizzando per raggiungere l'obiettivo che abbiamo tutti a cuore, però, eccolo qua il però che mette Becchetti, ha un limite fondamentale perché non sfrutta appieno l'enorme potenziale che abbiamo a disposizione. Il fatto più recente che ci viene in mente quando pensiamo a Greta è il bla 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 con il quale ha accusato i potenti di non fare abbastanza per la transizione ecologica efficace, ma il limite del suo approccio in genere, di quello del movimento Friday for Futures, è pensare che il cambiamento dipenda al 100% quasi dalle decisioni dei potenti, indipendentemente dai nostri comportamenti. E qua inserisce l'argomento Becchetti, ovvero i comportamenti di massa per fare da leva allo smuovere il bla 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 della politica. Due anni fa, scrive, abbiamo scritto un articolo su Avvenire lanciando i Saturdays for Futures, sostenendo che se i giovani del venerdì avessero annunciato a tutti che il giorno dopo avrebbero tutti insieme e insieme ai loro genitori iniziato a votare col portafoglio, premiando nei loro acquisti le aziende leader nella sostenibilità ambientale, il cambiamento sarebbe iniziato. Il segnale infatti sui mercati sarebbe stato fortissimo e in grado di mettere in moto con molta maggior decisione imprese e istituzioni. Nel paradigma dell'economia civile, non ci scordiamo di ricordarlo, il cambiamento ha bisogno di quattro mani: meccanismi di mercato, cittadinanza attiva, imprese responsabili e istituzioni lungimiranti. Per questo è vero che il voto col portafoglio da solo non basta, ma è necessario. Se esercitato in modo deciso e convinto, può essere e sarà la chiave della messa in moto di imprese e istituzioni nella direzione giusta. Così Leonardo Becchetti, che spinge, come dire, alla responsabilità dei comportamenti per indurre anche la politica, per necessità più che per vocazione, a accelerare sulla strada delle decisioni che riguardano necessarie, che riguardano l'emergenza climatica. Mi fermo però perché sono già le 8:30 strapassate. Linea Sara Milanese per il GR delle 8:30. Torniamo tra poco con la seconda parte del Demone e apriamo la pagina dedicata alle pensioni. It's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands. One, two, three. Come on. It's good morning time, it's good morning time. Le 8, le 8 e 39 minuti, comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi e nel frattempo, come avete visto, abbiamo fatto un esorcismo a Sara Milanese che si è trasformata in un altro, vediamo se indovinate chi è, in Mattia Guastafierro. Bravi, avete indovinato, avete visto, a volte il potere dell'esorcismo evocato all'inizio della trasmissione, ma lasciamo stare, torniamo alle nostre cose, torniamo là da dove ce l'avamo lasciati, perché se il futuro è un pianeta in preda alla catastrofe e per di più praticamente senza pensione, insomma, fossi un giovane non sarei particolarmente incentivato in questo momento. Delle questioni climatiche abbiamo parlato, adesso veniamo alle pensioni e al racconto di quanto accaduto ieri in forma di titolo. E a un certo punto Draghi si alza e se ne va, questo è il titolo che fa la Huffington Post. Ho un altro impegno, arrivederci, è l'apertura di Open, che è anche lo stesso virgolettato che ripropone oggi la Stampa di Torino. La scena la immaginate probabilmente tutti come una scena che avete già vissuto quando in una riunione siete immersi in una riunione e proprio non ne potete più, e allora ricorrete al vecchio trucco di far squillare il telefono come se qualcuno vi stesse chiamando e poi dite scusate, vi devo lasciare un attimo perché ho un altro impegno. Non so se Draghi sia ricorso al vecchio trucchetto oppure ne abbia fatto a meno, sta di fatto che a un certo punto ha detto grazie, arrivederci e ha lasciato il tavolo. Così Draghi tiene il punto sulle pensioni. Alessandro Barbera a pagina 3 della Stampa: arrivederci, un altro impegno, raccontano i presenti che a un certo punto Draghi si alza dal tavolo senza convenevoli. Proseguite pure la discussione con il ministro Brunetta, non è noto cosa lo attendesse, di certo aveva le carte piene delle rivendicazioni dei sindacati, sembravano messe in fila apposta per fargli saltare i nervi. Pensioni future e passate, le condizioni degli impiegati pubblici, dei non autosufficienti, come riformare gli ammortizzatori sociali, tagliare le tasse, quanto destinare al fondo sanitario. Soprattutto i leader sindacali avrebbero voluto infilarlo in un vicolo cieco che Draghi ha evitato fino all'ultimo. Come superare l'ormai famosa quota 100, una misura che interessa pochi italiani ma molto la politica. Dopo mesi di mediazioni possibili, la faccenda del governare per il premier si fa complicata. I sindacati chiedono, i partiti scalpitano, le imprese rivendicano, i banchieri, Legacy, il numero uno di Unicredit, Andrea Orsel, non lo aiutano. A 48 ore dal Consiglio dei Ministri che deve approvare la prima finanziaria post pandemia e senza soluzione la questione più rilevante di tutte, cioè come tagliare le tasse nel 2022. La scorsa settimana, durante un vertice della maggioranza, il ministro del Tesoro Daniele Franco aveva esposto ai partiti l'intenzione di destinare 8 miliardi tutti al lavoro dipendente, tra il più tartassato nel continente. Sulle prime nessuno ha protestato, ma chiusa la porta, con il passare dei giorni tra i partiti è cresciuta l'onda dello scontento. Non può decidere tutto da solo, vogliamo dire la nostra, che ne facciamo degli impegni presi con la delega fiscale. Registrati i malumori, gli ufficiali di collegamento tra Palazzo Chigi e Montecitorio hanno avanzato una soluzione di compromesso che permetterà a Draghi di prendere tempo. Il governo costituirà un generico fondo per il taglio delle tasse e, invece di decidere subito dove intervenire e come, rinvierà alla conversione parlamentare della bozza. Il premier non ha alternative. Il PD vuole ridurre i contributi previdenziali alle piccole imprese, alle cooperative, l'IRPEF, soprattutto i redditi bassi, mentre è contrario a tagliare l'IRAP, come chiedono invece Forza Italia, Lega e Renziani. Dipendesse da Draghi e Franco, la cosa più coerente sarebbe la riduzione dell'aliquota IRPEF al 38%, scandalosamente alta per i redditi lordi tra 28 e 55 mila euro. Nel grande calderone della trattativa, i partiti, in particolare la Lega, ci hanno messo dentro le pensioni, con scorno del PD e del ministro del lavoro Andrea Orlando. Meglio dunque affrontare un problema alla volta. Per Draghi, i due mesi che lo separano dal Natale somigliano a un grande imbuto. L'unica cosa che lo interessa realmente è l'attuazione del piano delle riforme, senza il quale non ci sono i soldi del recovery plan. Non è un caso se oggi, con un giorno di anticipo sulla finanziaria, il governo approverà un decreto sui cantieri bloccati. E allora le difficoltà della trattativa al tavolo delle pensioni diventano più largamente le difficoltà per Draghi e per il governo, nel momento in cui tornano a farsi sentire i partiti con le loro richieste. E allora dei due mesi difficili raccontati da Barbera sulla Stampa parla anche Francesco Bei nella maratona del premier oggi dalla prima di Repubblica, che poi ci riporta a pagina 27. Appena un mese fa Mario Draghi lanciava il suo patto per l'Italia davanti alla platea di Confindustria, ma sembra che il mondo politico e le parti sociali nel frattempo siano già passati oltre di quell'appello all'unità per non aggiungere incertezza interna a quella esterna e non disperdere i risultati raggiunti finora. È rimasto infatti molto poco. I diktat dei sindacati sulle pensioni, il martellamento continuo della Lega su quota 100 e le polemiche sul Viminale, dei Stingue, dei 5 Stelle e persino qualche scricchiolio proveniente dal PD sono il segno che la luna di miele è definitivamente alle spalle. Anche lo scudo offerto da Mattarella con il presidente in scadenza di mandato è gioco forza destinato ad affievolirsi. La conclusione burrascosa dell'incontro di ieri tra il governo e i leader sindacali è un'immagine eloquente del clima attuale. Del resto, pensare che proprio Draghi potesse smentire se stesso e consentire il ritorno ai tempi antichi era pretendere un po' troppo. Significa dimenticare che fu proprio l'allora governatore entrante della BCE a chiedere 10 anni fa all'Italia di mettere un freno a un sistema previdenziale fuori controllo. La piattaforma che i sindacati avevano messo alla base della trattativa, ovvero di fatto lo smantellamento della legge Fornero, per il capo del governo era e resta inaccettabile, soprattutto per il messaggio che manderebbe in Europa e sui mercati in un momento momento in cui al paese sono stati elargiti sussidi a fondo perduto e prestiti come mai nella storia dal dopoguerra ad oggi. Cedere alle pressioni dei sindacati e della Lega avrebbe oltretutto un impatto negativo sulla discussione, questa sì strategica, che si è già aperta sulle nuove regole del patto di stabilità. Rimettere in discussione i conti previdenziali, proprio quando pretendiamo che i paesi del nord Europa cedano alla nostra visione delle regole comuni su debito e deficit, per Palazzo Chigi sarebbe una mossa negoziale suicida e dunque al momento è rottura, benché dal governo si faccia di tutto per vedere il bicchiere mezzo pieno, con l'accordo sul pubblico impiego, sugli 8 miliardi per il taglio delle tasse, la proroga di APE sociale, opzione donna e gli altri capitoli in discussione ieri. Ma con quanto scrive Francesco Bei vediamo ancora più nitidamente l'imbuto di cui si parla sopra. Sembra di essere Corrado Guzzanti mentre dico l'imbuto. Comunque la strettoia si fa sempre più stretta, tanto che ne scrive anche Massimo Franco oggi nell'editoriale di prima pagina su Corriere della Sera a proposito del ritornato pressing dei partiti. Scrive Franco: forse è esagerato parlare di prove di assedio nei confronti di Mario Draghi, si indovina piuttosto la tentazione di condizionarlo sempre di più, di inserire nella sua agenda di riforme piccole bandierine di partito da sventolare davanti all'elettorato per mostrare una politica pronta a tornare protagonista. Dopo 8 mesi di basso profilo, appena superato il voto amministrativo, vincitori e sconfitti hanno deciso di rialzare la testa e di farlo a spese di Palazzo Chigi. Prosegue poi Franco: punto di partenza sembra la convinzione, assai opinabile, che l'emergenza della pandemia sia passata e i rapporti con la Commissione UE avviati lungo una traiettoria virtuosa e irreversibile. Ormai qualcuno ritiene di dovere solo affinare le riforme strutturali per le quali arriveranno gli aiuti e di lasciare lavorare il Premier e il suo governo per rimettere l'Italia in carreggiata, non lasciandogli però troppo campo aperto. Poi si tornerà alla normalità. Lo schema è suggestivo, ma ha il difetto di dare per scontato l'esito di un lavoro tuttora in corso, anzi appena agli inizi. Tradisce l'impazienza di partiti che in questi mesi hanno non solo sostenuto convintamente, ma spesso sopportato l'esecutivo, la maggioranza e le logiche rappresentate da Draghi, e ritenendo il pericolo di una crisi di sistema più o meno superato, rivendicano la volontà di non assecondare le scelte di Palazzo Chigi a destra e a sinistra, incoraggiati dal nervosismo dei sindacati. Eppure le percentuali dell'astensionismo alle ultime amministrative raccontano forze politiche ancora sotto esame da parte dell'elettorato. Pensare che la loro crisi di identità e di credibilità sia alle spalle significherebbe non capire quanta strada ci sia ancora da fare. E insomma, quello che viene raccontato è il tentativo orgoglioso dei partiti che rialzano la testa, non solo per piantare le bandierine, ma anche per riprendere la centralità del proprio ruolo dopo essersi affidati in toto a Draghi e all'esecutivo, messi di fatto sotto tutela, di fatto marginalizzati, ma, dice Franco, senza quella autorevolezza, forza, solidità e riconoscimento da parte dell'elettorato che rilegittimerebbe la centralità della politica. Quanto scrive Franco a supporto di questo tipo di lettura, c'è anche un'intervista che Federico Fubini oggi fa a Romano Prodi sulle colonne del Corriere, che possiamo sintetizzare nel titolo. Dice Prodi: i partiti scaricano tutti i problemi sul capo del governo. Ma intanto, tornando, riavvicinandoci al tema delle pensioni, come vi dicevo, oggi c'è una lettera aperta della ex ministra Fornero a Maurizio Landini. Caro Landini, scrive la Fornero, pensi ai giovani. Lettera piuttosto fluente, che occupa l'intera pagina 5, che proviamo a sintetizzare in modo un po' più sciolto. Gentile Maurizio Landini, lei conosce meglio di me le condizioni dei giovani nell'Italia di oggi. Qui elenca un tasso di disoccupazione tra i più alti in Europa, uno su tre che non studia e non lavora, la percentuale di abbandono scolastico elevatissima, una delle più basse quote di laureati in Europa, un giovane su 16 che tra il 2008 e il 2020 è ufficialmente emigrato, la maggiore precarietà del lavoro, le retribuzioni discontinue e basse. I dati, dice la Fornero, mostrano in sintesi divari crescenti tra le generazioni. E per riflettere su questo, scrive segretario Landini, che ho sentito il dovere di scriverle questa lettera aperta, perché la ritengo persona credibile, coraggiosa, capace di assumersi responsabilità e anche di mobilitare la sua organizzazione per sostenere una strategia di contrasto al declino incentrata sul lavoro di giovani, donne e anche lavoratori, magari anziani, ancora in grado di contribuire al benessere collettivo. Insomma, questo è un po' l'impalcatura retorica della lettera. Mi dirà, che cosa ha a che fare tutto questo con l'uscita da 400 e con la ripresa di un percorso di innalzamento dell'età pensionabile? Rispondo che è impossibile non vedervi il venir meno di un patto economico tra le generazioni che proprio nel sistema previdenziale trova una delle sue maggiori manifestazioni. Non sarebbe responsabile ora, scrive la Fornero, effettuare nuovamente scelte in tale materia senza tenere conto di questa sconfortante situazione. Insomma, si ripropone un po' l'impalcatura sia tecnica che ideologica che aveva generato all'epoca del governo Monti proprio la riforma Fornero, che chiude così: fare scelte apparentemente impopolari come Luciano Lama con l'accordo sulla scala mobile nel 75, uscire da 400 con una qualche sempre imperfetta gradualità e rispettando l'equità che impone di trattare meglio almeno i più sfortunati è possibile, richiedere un nuovo passo indietro sarebbe ancora una volta una mia scelta di declino. Vedremo se e come in forma pubblica ed epistolare Landini vorrà rispondere alla Fornero. Intanto ha risposto, come dire, nei fatti, ponendo una serie di condizioni che hanno fatto sì che Draghi si alzasse dal tavolo di confronto. Ma visto che anche la Fornero ha evocato i giovani, come oggi fanno tantissimi, vediamo che cosa scrive oggi Alessandro Robecchi nella sua rubrica sul Fatto Quotidiano: la solita moda di usare i figli per picchiare i padri e i nonni. Scrive Robecchi: colpo di scena, tornano di moda i giovani, non stupisce più di tanto, è una cosa che succede periodicamente quando si tratta di penalizzare i vecchi, e quindi si attua il facile barbatrucco di mettere generazioni contro generazioni, segnatamente quando si parla di pensioni e previdenza. Traduco: siccome le pensioni ci costano un bel po' e data l'incapacità di chiedere qualche soldo ai nuovi ricchi, ecco che si indicano ai giovani i diritti dei vecchi additandoli come odiosi privilegi. È un trucchetto antico come il mondo che funziona sempre e che ha come unico effetto collaterale di rivelare la statura etica, morale e politica di chi lo conduce, cioè poca cosa. Mi limiterò, scrive più avanti, all'uso strumentale del giovane in quanto sfigato storico di riferimento funzionale al dibattito feticcio utile alla causa. I famosi giovani vengono buoni adesso per dire che loro probabilmente le pensioni non le vedranno o le avranno sotto la soglia di una decente sussistenza, e si capisce. Calcolandole col retributivo secco e avendo fino alla mezza età lavori intermittenti e stipendi da fame, dall'INPS prenderanno due cipolle e un pomodoro. Da qui, dritta come una freccia, ecco la pressione sulle trattative per la previdenza di genitori e nonni. È colpa loro e della loro avidità se chi ha 20 anni oggi farà la fame domani, e giù interviste, pareri, interventi per dire che il sistema è iniquo e penalizza le nuove generazioni. Naturalmente, essendo le basse paghe e il precariato ad libitum a penalizzare eventuali pensioni dei giovani, bisognerebbe intervenire su quei punti: meno contratti fantasiosi, meno stage e tirocini, più stipendi veri, magari un salario minimo che finisca per rasentare la decenza. Invece, su quel versante, niente, mentre si spinge sul pedale della guerra tra generazioni, mettendo i figli contro i padri, cioè i futuri poveracci contro i privilegiati, tra virgolette, che dopo aver lavorato una vita prendono addirittura la pensione. Così Alessandro Romecchi, che mette il dito nella contraddizione e nella evocazione quasi messianica e liturgica dei giovani come strumento, argomento e artificio retorico. Per chiudere, andiamo, torniamo sulla prima del Manifesto, perché come vi dicevo in apertura è l'unico quotidiano oggi che richiama in prima pagina l'apertura del processo a Julian Assange. Lo fa con un appello a firma Vincenzo Vita. Oggi a Londra prende il via il processo di appello presso l'High Court nei confronti del giornalista fondatore di Wikileaks Julian Assange. Gli Stati Uniti non demordono, scrive Vita, ancorché la stessa giudice inglese avesse tenuto in conto le perizie mediche piuttosto pessimiste sul suo stato di salute. Assange sembra la vittima, dice Vita, designata di un sistema di potere che attraversa stati e servizi segreti del vecchio occidente imperialista. Se gli Stati Uniti otterranno otterranno l'estradizione, scrive Vita, Julian Assange rischia una pena di 175 anni di carcere. E poi chiama in causa anche l'universo mediatico, che ha rimosso un tema considerato contraddittorio rispetto alla geopolitica prevalente. Amnesty International, con la sua acquisita autorevolezza, ricorda, ha lanciato un urlo secco: no all'estradizione, scarcerazione subito. Se non vi è un ripensamento da parte degli accusatori, con il riconoscimento dell'applicazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che tutela con nettezza la libertà di informazione e il diritto di cronaca, si condanna un innocente e si introduce un precedente giurisprudenziale gravissimo. Per questo, oltre che per la solidarietà verso una persona che versa in preoccupanti condizioni di salute, è decisivo, conclude Vincenzo Vita, fermare la barbarie, e lancia un appello appunto al governo italiano, che non può e non deve rimanere inerte. Si terrà il celebrato G20 a Roma nel prossimo fine settimana, che il caso Assange trovi cittadinanza almeno in una delle varie ed eventuali della riunione. Qualcosa comincia a muoversi, ancora troppo timidamente, e il tempo è poco. Se Assange rischia 175 anni di carcere, c'è Mark Zuckerberg che rischia invece la pensione anticipata, una pensione riscossa in gioventù, non esattamente di quelle che gli faranno far fatica ad arrivare alla fine del mese, ma Zuckerberg sarebbe alle strette. Ci sono delle ipotesi di dimissioni per salvare Facebook, torna a scriverne oggi Riccardo Luna sulle colonne di Repubblica. Il 26 ottobre 2021, 44esimo giorno dall'inizio dello scandalo chiamato Facebook Files, il tema non è più che cos'altro hanno combinato a Menlo Park, il tema è quando e come far dimettere Zuckerberg per salvare l'impero che ha costruito dal 2004 a oggi. Non è la prima volta che se ne parla, dal 2019 ogni tanto rispunta un appello, una petizione online, una protesta, ma questa volta è diverso. La portata dello scandalo è tale da far apparire la crisi enorme, seguita alle manipolazioni dei dati degli utenti del social network da parte di Cambridge Analytica per far vincere la Brexit e Trump, una banale esercitazione. Torna a ricordare la whistleblower Frances Hogan, richiama anche, come dire, un altro aspetto non particolarmente sottolineato in questa vicenda, richiamato dallo stesso Zuckerberg, che ha parlato di uno sforzo coordinato per dare una falsa immagine dell'azienda, e cioè che l'inchiesta è stata pubblicata dal Wall Street Journal, che è di proprietà del Rupert Murdoch, che molti ricordano quando qualche anno fa, in occasione di un pranzo in un ranch a Sun Valley, al rifiuto di Zuckerberg di modificare il modo in cui Facebook mostra le news, penalizzante per i giornali, disse che lo avrebbe distrutto. Ma al di là di questa nota, che comunque ha a che fare con la guerra tra i poteri editoriali, conclude Luna, può Zuckerberg restare ancora al suo posto? E cita Cara Alaimo, che lavorava con Obama, che sulla CNN ha detto: Facebook non deve cambiare nome, deve cambiare amministratore delegato. E Matt Peterson, direttore del settimanale finanziario The Barron's, sostiene che a Facebook stanno iniziando a pensare seriamente a come sarà la vita senza il loro fondatore. Se Zuckerberg andrà in pensione o meno lo scopriremo, intanto concentriamoci sulle nostre dipensioni, che è meglio. Io chiudo tutto rapidamente perché è arrivato il momento di Prisma, che si occuperà, come vi dicevo, con una grande pagina dell'ultima sfida, la Squid Game del DDL Zan. Io vi saluto, ci sentiamo ancora una volta domani, grazie per esserci stati, un saluto a tutti da Gianmarco Bacchi e il Demone del Tardi.